E buonasera, buonasera a tutti amici di Radio Incredibile. Stasera per me è un onore, non so come spiegare quello che è per me stasera intervistare e chiacchierare con una donna che ha accompagnato la mia vita televisiva, perché è un giovane ragazzo dell'82 che seguiva sul TG Ragazzi su Big e poi crescendo ha iniziato a vedere il telegiornale con i propri genitori in famiglia e ogni sera con me e la mia famiglia c'è la Tiziana. Ciao Tiziana.
Ciao, buonasera a tutti. Si chiamava Solletico il programma.
Solletico, pardon, scusami.
Abbiamo fatto quella trasmissione con
l'altra sera abbiamo intervistato proprio Mauro Serio e abbiamo parlato anche
Esatto.
di, abbiamo parlato di
Certo.
te.
Lo conduceva lui con Elisabetta.
Pedacini.
Sì, mi ricordo bene.
Benissimo, allora non sono da solo, fortunatamente con tanto onore che Tiziana ci ha fatto stasera, ma abbiamo tanti compagni di viaggio, c'è Andrea, il prof di Io Divulgo Forte,
Buonasera a tutti, ad
poi
rafforzare la presenza maschile, visto che si
maschile,
parla di
ero
maschile.
un po' troppo solo, e poi c'è Silvia che passa dallo yoga del lockdown a
Vero?
Tiziana.
Buonasera a tutti.
E poi la new entry che è Valeria, che insomma si collega dai teatri emiliani per parlare con
Romagnoli, Romagnoli.
Romagnoli, pardon. Allora, io però direi di dare il giusto risalto alla nostra ospite d'onore che è Tiziana. Tiziana, ti abbiamo così intercettato perché? Perché hai da qualche settimana fuori il tuo nuovo libro. Uomini, è ora di giocare senza falli. Allora, io l'ho letto in compagnia e poi dopo, già nel fuori onda, ti ho raccontato qual è stato il riscontro. Ma prima di partire da quello che è il risultato del libro, qual è stata invece la genesi del libro? Cosa ti ha scaturito? Cosa ti ha portato a scrivere questo libro di cui stiamo per parlare?
Ma allora, l'ho scritto intanto durante il precedente lockdown, ce l'avevo in testa già da un po' di tempo, soprattutto quando sono andata in giro per l'Italia con il libro precedente, Orgoglio e Pregiudizi, che parlava di donne americane, della loro battaglia anche contro Trump, che insomma era piuttosto macista, no? Durante la campagna elettorale anche nei confronti della Clinton. Quindi andando in giro a presentare questo libro in Italia, vedevo che negli incontri c'erano soprattutto donne, però accompagnate anche da degli uomini, pochi devo dire, ma quei pochi comunque ogni tanto si alzavano e facevano delle domande. Ed erano sempre delle domande molto diverse tra loro a seconda dell'età, no? Degli uomini. I più giovani avevano certe problematiche, certi dubbi, quelli più grandi si ponevano altri interrogativi, tipo un signore, mi ricordo, che si era alzato, piuttosto grande, era lì con la moglie, e diceva: sì, va bene, ma lei adesso sta parlando di tutti questi diritti delle donne che devono lavorare. E dice: ma poi a casa chi ci sta a fare tutte le cose di casa? Lui aveva un'idea molto chiara di come dovevano essere divisi i ruoli, per cui aveva ascoltato e poi si diceva: sì, vabbè, ma che lo devo fare io? No, cioè lo deve fare mia moglie, no? Quindi se mia moglie va in giro, lavora, fa tutto il resto, ma poi cosa devo fare io le cose che lei fa a casa? Quindi mi accorgevo che i ragazzi avevano dei problemi diversi e gli uomini più grandi erano cresciuti secondo un certo modello di educazione e quindi facevano fatica a capire anche quello che io raccontavo e dicevo. Per cui mi era venuta voglia di scrivere un libro raccontando proprio queste grandi diversità che ci sono in questo universo maschile, che però in genere appare così, come un mondo compatto dove tutti la pensano allo stesso modo. E invece non è così, è un mondo in grande evoluzione. E quindi ho approfittato della prigionia dentro casa e con la televisione che mi trasmetteva questo flusso di notizie inquietanti, però con una grande presenza di uomini al comando. E quindi questi uomini al comando, che però non riuscivano a comandare niente perché erano alle prese con una pandemia sconosciuta e avevano pensato bene di occuparsene solo loro escludendo tutte le donne, in qualche modo poi mi hanno anche ispirato, no? Infatti la prima parte del libro, avete visto, cioè, si parla molto di maschilismo e diciamo lì l'ho raccontato facendo tante liste su quelli che sono i comportamenti maschilisti. Però poi invece ci sono tanti uomini che parlano e non sono maschilisti. E già questo, insomma, è la scelta proprio di far vedere come sta cambiando questo universo maschile. Quindi un po' è nato anche mentre guardavo con sofferenza, no, a come appena si tolgono quelle regole di rappresentanza di genere, eccetera, tutto torna come prima, come un blob che ritorna tutto come era prima. E infatti nelle task force per prendere le decisioni non c'erano donne, no? Vi ricordate? Poi a un certo punto, siccome c'è stata anche una forma di ribellione, allora sono state inserite anche delle esperte, perché insomma di donne competenti ormai ce ne sono tante. E, per cui insomma è nato un po' così, cioè nel momento in cui ero chiusa dentro casa in pieno Covid.
Tiziana, peraltro sei ospite in una regione stasera dove siamo freschi di polemica sulla composizione della neonata giunta regionale, no? E che ha visto poi una presenza femminile ridotta al lumicino di una figura poi recuperata per il rotto della cuffia. Ci sono alcune tue colleghe, anche esimie, che sostengono poi il contrario, che dare una quota alle quote rosa, insomma creare una necessità di avere una presenza femminile, paradossalmente per loro sembra quasi una forma di razzismo, come una sorta di contentino. Che idea ha in tal senso?
Ma io credo che le quote siano indispensabili, perché partiamo da una situazione svantaggiata. E quindi finché non si sarà riequilibrata questa situazione, è indispensabile che chi è rimasto indietro venga portato avanti. E quindi credo che sia l'Italia in questo momento sia uno tra i paesi dove ci sia ancora tanto da fare per la parità. Non ce l'abbiamo, siamo in una posizione rispetto agli altri paesi europei piuttosto discutibile, siamo un po' il fanalino di coda dell'Europa quando si parla di parità, e ce lo dicono istituti importanti tipo il World Economic Forum, insomma, che fanno tutti gli anni questo rapporto sulla parità nel mondo, e noi insomma non ce la caviamo molto bene. Per cui penso che le quote diventino un elemento indispensabile per riequilibrare tutto. Dopodiché servono anche tanti altri interventi, non solo le quote, perché le quote sì, hanno aperto la strada per più donne nella pubblica amministrazione, nei posti di responsabilità, nei consigli di amministrazione delle aziende quotate in borsa, e tutto questo comunque è stato un arricchimento. Però insomma servono ancora tanti altri provvedimenti che aiutino le donne a inserirsi nel mercato del lavoro. Proprio oggi lo ha detto anche il presidente Mattarella durante la consegna dei premi Belisario, ha detto: sono troppo poche le donne che lavorano nel nostro paese. Il Covid ne ha fatte uscire già dal mercato tante, e Mattarella sostiene anche lui che è indispensabile avere più donne, più forza lavoro, perché questo è anche un problema demografico, cioè quando le donne lavorano fanno anche figli, perché si sentono tranquille, perché possono programmarsi il futuro e possono anche mettere su famiglia, e quindi questo è un bene anche per l'economia del nostro paese, avere più forza lavoro femminile, oltre che un arricchimento, cioè non si può rinunciare a quella parte di creatività che è la maggioranza del paese, perché oltretutto le donne sono in numero maggiore rispetto agli uomini.
Tiziana, facevi riferimento proprio a questo aspetto, no? Che poi le figure apicali che hanno gestito questa emergenza, e poi sarà solo la storia a dare un giudizio, e speriamo presto che sia il tempo di darlo questo giudizio, sono tutte figure appunto maschili, quindi dai nostri due presidenti alla Protezione Civile, insomma anche
le task force, no? Le poi sono state inserite un po' di donne, ma proprio poche, delle mosche bianche. Poi è stata fatta la task force della Bonetti, lì tutte donne, ma guarda caso la ministra messa alla famiglia e quindi con circondata da donne, ecco, no, non va bene, è una situazione squilibrata questa, che non fa affrontare la crescita del nostro paese da tutti i punti di vista, no? Non solo quella economica, ma proprio anche quella culturale, intellettuale, cioè non ha una visione equilibrata di come dovrebbe essere gestito il nostro paese.
Sì, che poi ecco, rapportando la gestione di un paese alla gestione di una famiglia, di solito le decisioni giuste, migliori, almeno nella mia famiglia lo prende sicuramente la donna e non l'uomo che sarei io. Quindi la domanda un po' così utopica che ti chiedo è come avrebbe gestito una donna diversamente questo momento di pandemia in Italia?
Guarda, io non lo so, perché non sono una scienziata, non sono una politica e non sono una tecnica, quindi non ti so dare le soluzioni. So che però se cioè le donne, per esempio, mai si sarebbero sognate di riaprire tutte le attività mantenendo le scuole chiuse, perché c'era un problema anche di gestione dei figli, no? Quindi se si deve tornare a lavorare, dobbiamo sapere anche dove metterli i figli, perché se vi ricordate all'inizio era stata presa anche una decisione così, sicuramente una donna non avrebbe mai immaginato una mossa così contro se stessa, no? E contro tutte le altre donne. Però ecco, io penso che non sono certo io quella che deve dare le soluzioni su che cosa si avrebbero fatto, però sicuramente mettendosi attorno a un tavolo con le varie competenze e con anche la capacità di affrontare le situazioni di crisi in un modo diverso, no? Perché uomini e donne hanno un modo diverso di vedere la realtà. E vediamo spesso, no, che gli uomini sono molto focalizzati su una cosa per volta, le donne riescono ad avere una visione più a 360 gradi, no? Sono più multitasking, perché vengono cresciute così a occuparsi di più cose insieme. Quindi sicuramente avere delle donne competenti, perché ormai le donne escono dalle università in numero maggiore anche degli uomini, sicuramente sarebbe stato meglio. E non averlo fatto è stato stigmatizzato e speriamo che sia stata una lezione. Ma del resto ve ne sarete accorti, no? Ogni tanto ci sono dei momenti in cui si alzano gli scudi, perché si organizzano ancora convegni con solo relatori uomini, dibattiti dove non ci sono donne. Ogni tanto c'è cortocircuito, no? Quando non c'è qualcuno che ti dice no, ma così non si può fare, cioè si ritorna a un vecchio schema, è un po' per pigrizia e forse anche per qualche cos'altro, forse anche un po' per maschilismo, perché sicuramente non posso pensare che ormai nel 2020, con tutti i discorsi che sono stati fatti, ancora siamo così, che bisogna ricordarsi che serve mettere anche le donne nei posti di responsabilità, nei convegni, tra le relatrici.
No. Andrea?
Sì, io avevo due considerazioni, volevo chiedere a Tiziana che cosa ne pensasse. La prima è che da una parte vedo in questa necessità anche, come posso dire, una sorta di riconoscimento di una mancanza, nel senso che io non, personalmente, anche per la formazione che ho, per il tipo di esperienze che ho, sarebbe il caso che uno scegliesse in base alla bravura.
Guarda che in genere alle donne viene chiesto di essere
infatti strabrave. Più brave
è perché le scegli sempre con un criterio meritocratico,
cosa che con gli uomini non succede.
No, e poi cioè devi comunque dimostrare di essere strabrava perché si accorgano che esisti, E a me piace, qualcuno, non ricordo chi l'avesse detto, ma cioè che quando anche ci sarà un giorno una donna mediocre, cioè finalmente avremmo raggiunto anche la parità, no? Cioè, esatto. Allora, poi è ovvio che ci sono donne brave, donne meno brave, ma comunque oggi, se devi mettere una donna in un posto di responsabilità, è inevitabile che venga scelta in base al suo curriculum, cosa che non sempre avviene per gli uomini, che si tengono l'uno con l'altro, che spesso vanno a occupare posti senza avere le competenze giuste e non si pongono il problema, perché magari appunto fanno rete, fanno cordata, no? Spesso le donne anzi si pongono la domanda: ma sarò in grado di fare questa cosa? Cioè, le donne se lo chiedono molto di più degli uomini. Sono pronta per fare questo? Gli uomini si buttano, no? Io l'ho sempre visto anche nel lavoro, si buttano, prendono l'incarico, prendono la promozione e poi si vedrà, intanto imparano, non è che arrivano già pronti e preparati per quel posto. Una donna si chiede di essere preparata ed è lei la prima a chiedersi: ma sono all'altezza di tutto questo? È un po' anche questa la differenza di comportamento davanti a delle proposte di lavoro. E spesso la donna, se ha dei bambini piccoli, spesso dice: no, adesso non è il momento, è meglio che metta la mia carriera in pausa perché ho dei bambini ancora troppo piccoli. E questo discorso un uomo non gli passa mai neanche per la testa. Confermatemi se non è così.
Sì, no, te lo confermo. Te lo confermo da padre, Da padre e marito te lo posso confermare senz'altro.
Ma anche il discorso sul part-time. Cioè, io ricordo un'amica che si occupa di cercare personale, no? Di un certo livello per le aziende, quindi quadri, dirigenti, così. Lei mi dice: no, io non ho mai trovato nelle interviste che faccio un uomo che mi dica: no, guardi, adesso c'ho bambini piccoli, oppure no, però guardi, vorrei fare il part time. Ecco, cioè non è previsto che gli uomini si pongano un problema del genere. Viene dato per scontato che se serve il part time sia la donna a farlo, ma siamo sicuri che sia veramente giusto? Io penso di no.
Tiziana, allora, noi in Radio Incredibile, come ci ricordava Sergio, diciamo, siamo un buon esempio, perché il presidente di Radio Incredibile è una donna e 4/5 del direttivo sono donne, quindi, e ti posso garantire che dopo, da quando c'è questo momento, la nostra radio funziona sicuramente meglio, e quindi siamo un buon esempio di come la donna sia molto più capace, pragmatica, abbia una capacità di valutazione migliore rispetto a noi uomini. Nel tuo libro descrivi bene appunto queste figure, diciamo, questi archetipi maschili. Ce li vuoi un attimo spoilerare stasera, così da incuriosire i nostri ascoltatori a comprare il libro?
Ti riferisci a come si manifesta il maschilismo?
Sì.
In esame la famiglia, perché ovviamente ci sono comportamenti anche maschilisti in famiglia, e poi ho preso in esame il mondo del lavoro, vari ambiti del mondo del lavoro, no? Cioè, per cui parlo, non so, del mondo dello sport piuttosto che della televisione, e poi però si parla anche molto del mondo della politica, dove il maschilismo è bello, trasversale e colpisce tutti. Parlo della Chiesa, che è un altro mondo dove gli uomini sono al potere e le donne sono praticamente trasparenti, ma ho messo il Papa Francesco nella parte degli uomini nuovi, perché è un Papa che più volte ha parlato di quello che dovrebbero fare le donne, il ruolo importante che possono avere nella Chiesa, che devono avere nella Chiesa, e sta facendo anche una rivoluzione rosa all'interno dei vari dicasteri del Vaticano, mettendo anche donne in posti di responsabilità. E quindi io passo in esame, con anche una certa ironia, i vari mondi, perché poi racconto, faccio delle belle liste e racconto come si comportano i maschilisti. Non so, faccio un esempio, questo mi si è aperta proprio una lista qui su come si muove No, questo però riguarda le donne, perché c'è un pezzettino anche sulle donne maschiliste, perché anche loro, perché il maschilismo è un modo di essere, un modo di comportarsi, è un atteggiamento di superiorità di una persona nei confronti di chi si ritiene più debole, più subalterno. E quindi non lo si trova in varie persone, prevalentemente negli uomini, ma ci possono essere delle donne che imitano questi comportamenti. E quindi io l'ho anche, come dire, le ho raccontate. Il maschilismo in redazione, per esempio, no? Cioè un mondo dove io sono cresciuta per tanti anni. Allora, esempio, fa scrivere editoriali in prima pagina soprattutto agli uomini. Vi siete accorti che sono pochissimi gli editoriali delle donne, no? Sui quotidiani italiani. Oppure fa titoli offensivi sulle donne. Uno per tutti, che ha fatto molto scalpore, era un articolo su Virginia Raggi, alle prese con una crisi, credo fosse quella dei rifiuti, perché insomma a Roma di crisi ne succedono tante, e il titolo era Patata bollente. Oppure nomina solo direttori uomini, no? Cioè non c'è una donna che dirige un quotidiano nazionale, ce n'è una che dirige la Nazione di Firenze, e quindi tutto il resto, tutti i giornali sono nelle mani di uomini, e poi la maggior parte dei capi redattori all'interno dell'organizzazione dei giornali, anche quelli sono molti uomini. La RAI da questo punto di vista è meglio, per esempio, perché è stato fatto un grande lavoro da parte appunto delle organizzazioni sindacali e quindi delle commissioni pari opportunità, per cui c'è una maggiore attenzione anche a nominare donne ai vertici. Quindi, per esempio, non so, TG3 ha avuto tante direttrici, al TG1 non ce n'è mai stata una, per esempio, però insomma c'è un tentativo di bilanciare la presenza negli organigrammi della RAI. E poi insomma posso andare avanti, perché ce ne sono. Poi c'è tutto il tema sul linguaggio, il linguaggio che si usa sbagliato quando succedono dei fatti di cronaca anche nera, i femminicidi, no? In cui si usa un linguaggio sbagliato per raccontare un delitto come quello di una donna, e si parla del suo assassino come, non so, ricordo il gigante buono, ed era un fatto di cronaca tremendo, no? In cui lei era stata uccisa da quest'uomo, oppure vengono pubblicate foto in copertine con donne seminude. Insomma, io penso che tutto questo sia un modo di comportarsi da maschilisti, perché non si tiene presente quanto è stato il cammino delle donne e i ruoli che le donne hanno ormai anche nel nostro paese. Quindi insomma si racconta una immagine femminile che non va bene. Ma poi c'è la politica. Avete presente quanto possono essere
assolutamente sì.
Nazione maschilisti in politica? Noi abbiamo un mondo politico composto soprattutto da uomini, trasversalmente in tutti i partiti. C'è solo la Meloni che è riuscita a farsi il suo partito, come anche comanda uomini belli forti all'interno del suo partito, ma diciamo che la maggior parte sono uomini sulla scena politica. Le donne sono poche e non hanno grandi ruoli di responsabilità. Forse è l'unico politico che ha avuto il coraggio di dichiararsi femminista è stato Renzi, e ha fatto anche, se vi ricordate, quando il suo governo era 50-50, è stata la prima volta e unica, credo, in Italia di un governo 50-50, e anche adesso in questo governo ha messo due ministre, mi pare, la Bellanova e la Bonetti, no? E poi credo anche una sottosegretaria. Quindi sì,
entrambe in area Italia Viva, le due donne ministre, sì, che hai citato. Sì.
Diciamo che insomma non abbiamo una scena politica con delle donne in ruoli chiave che partecipano attivamente, visibili al dibattito politico, no, sono soprattutto uomini, spesso litigiosi, E quindi, insomma, siamo un paese dove il maschilismo entra in azione tutto il giorno e in più ambiti.
Come te lo spieghi? Perché dicevi pure prima che, insomma, l'Italia da questo punto di vista è tanti passi indietro, appunto, è una cultura latina, una cultura maschilista, cioè, qual è la genesi di questa? Perché poi vorrei parlare anche degli Stati Uniti, che te conosci anche molto bene, dove c'è un presidente che ci ricorda qualcuno che abbiamo avuto anche in Italia. Insomma, come ti spieghi in Italia questo zoccolo duro del maschilismo?
Ma io credo che ci siano delle ragioni che vengono molto da lontano, in cui c'è un modello culturale con la donna che sta a casa, l'uomo che lavora, che va fuori. Quindi, cioè, se tu immagini, ti ricordi, vedi quello che era l'Italia negli anni 50, il modello era questo qua, poi e anche prima. Quindi le donne, se non venivano da classi sociali particolarmente elevate, non avevano un grande futuro, e anche quelle che venivano da famiglie più benestanti, se erano fortunate, riuscivano a studiare, ma poi il loro destino era comunque quello di essere mogli, madri, e finiva lì. Poi qualcuna è riuscita anche a fare delle grandi battaglie, per fortuna, è riuscita a ottenere, non so, il voto per le donne, perché già avere il voto, poter andare a votare, poter anche farsi eleggere, ma anche decidere, partecipare alle scelte politiche del proprio paese, è stato un passo avanti, ma lo abbiamo fatto solo nel dopoguerra, no? Cioè, quindi dopo la Seconda Guerra Mondiale. Quindi diciamo che veniamo da una storia dove le donne non sono mai state veramente libere, e quindi insomma, il percorso è stato lento, il cammino c'è stato, però insomma, c'è ancora tanto da fare.
Silvia, Valeria, tocca a voi, se no facciamo una puntata maschilista io e Andrea.
Infatti noi facciamo solamente le spettatrici. Vado a prendere una birra in frigo, la stappo. Ok, io volevo ritornare un attimino sul libro proprio, forse sarà una deformazione professionale. L'impostazione che hai voluto dare, dove ci sono tante pagine, diciamo, vuote da completare, quindi un'interattività proprio del lettore, come ti è venuto in mente, diciamo, forse il fatto di rimanere da sola o comunque sia chiusa in casa, cercare comunque un'interazione sul foglio di carta, diciamo così?
No, non era il fatto di essere da sola, no. Era il fatto che secondo me ognuna di noi, e anche gli uomini, cioè, ha vissuto delle esperienze, no, in questa sul maschilismo. E quindi io mi sono fatta raccontare da donne, alcune anche su Facebook, ogni tanto lanciavo delle domande e qualcuna rispondeva, oppure ho parlato con amiche, ho parlato con parlamentari, no? E quindi chiedevo, ma a te che cosa è successo nel tuo mondo del lavoro? Così, per cui io ho messo le mie esperienze, quelle delle persone che mi rispondevano e mi raccontavano, però ero sicura che ognuna di noi avesse qualcosa in più da aggiungere, e quindi mi sembrava carino poterlo rendere interattivo, no? Perché, sai, non è la statistica per cui dici,
ah, certo,
così. Cioè, no, questi sono alcuni dei comportamenti che alcune donne hanno sperimentato, e probabilmente alcuni uomini l'hanno anche visto, perché, cioè, sono comportamenti che sono sotto gli occhi di tutti. Magari li hanno visti e non hanno pensato che fossero sbagliati, perché alcuni comportamenti noi li vediamo attuati da sempre, e quindi pensi che sia normale, ma invece non è normale, no? E nel momento in cui li vedi scritti uno dopo l'altro, e dici, ah, però allora non è normale. Poi è evidente che non credo ci sia un uomo che racchiuda tutti questi,
ma certo,
no? Mi auguro, ecco, che chi lo incontra deve darsi a gambe levate, però diciamo che è un elenco di situazioni che si possono creare nei vari mondi del lavoro. E allora io ho lasciato poi lo spazio perché ho detto, vabbè, aggiungi anche tu quello, se pensi che ti sia successa una cosa che io non ho immaginato. E lo stesso anche perché ho detto, vabbè, così poi lo regalate al maschilista che conoscete e lo fate riflettere con anche la vostra aggiunta dicendo, guarda, ti ricordi quella volta? Cioè c'era anche un po' questa idea. E poi sì, ogni tanto ci sono anche dei test, no? Perché man mano che vai avanti io faccio dialogo quasi con il lettore e dico, vabbè, a questo punto rispondi a queste domande. Perché non è che tutti iniziano il libro con la stessa convinzione, alcuni lo iniziano con scetticismo, immagino che i maschilisti facciano una grande fatica a prendere in mano questo libro, forse non gli interessa, no? Altri lo prendono con curiosità e lo leggono appunto con la moglie, con la fidanzata, lo fanno sorridendo e confrontandosi, per cui ognuno poi si fa il suo test per capire se ha cambiato opinione, no? Perché ogni tanto metto una specie di verifica, a un certo punto dico, esatto, adesso che ne pensi? Sei ancora della stessa idea come prima? Cioè, no? E quindi, insomma, era un gioco che mi sembrava utile per dialogare anche con chi legge e per usare anche la giusta leggerezza, perché non credo che si debba andare allo scontro. Io, infatti, penso che si debba costruire un'alleanza, cioè con chi ha girato le spalle a questi comportamenti e non vuole più anche quelle gabbie che comunque vengono costruite attorno alle donne, ma di conseguenza anche attorno agli uomini, no? Per cui se alle femmine da bambine vengono dette tutta una serie di cose e spinte a fare certe scelte, ancora purtroppo, di conseguenza anche poi i maschietti sono costretti a essere meno liberi e a seguire dei percorsi obbligati, no? Per cui e quindi insomma non va bene se riusciamo a liberarci tutti di questi condizionamenti, sicuramente forse riusciamo anche a costruirci un paese più moderno e più equilibrato, dove magari si ammazzano anche meno donne, perché io credo che anche tutti questi femminicidi che noi abbiamo, credo ieri due donne sono state uccise, cioè o meglio si è arrivati alla soluzione di casi, no, di donne uccise, non si capiva come, addirittura avete sentito questa sera sembrava fosse stato il suicidio quello di quella ragazza stilista e invece era stata ammazzata dal suo compagno che aveva poi simulato un suicidio. Quindi insomma forse se riusciamo a conoscerci meglio e usciamo da queste gabbie, forse riusciamo anche a vivere meglio insieme.
Valeria?
Sì, no, volevo appunto riallacciarmi a quest'ultima cosa che è stata detta, perché io mi occupo anche di letteratura per l'infanzia e studi di genere e quindi la mia percezione è che ci sia molto anche di educativo nel problema del maschilismo e della mancata parità nel nostro paese, nel senso che si fa fatica a far passare modelli alternativi sia sul femminile ma soprattutto sul maschile, quindi forse non sia il caso di investire maggiormente anche nell'educazione fin da più piccole e più piccole, perché appunto una cosa che mi è piaciuta molto nel libro è appunto parlare delle donne maschiliste, perché spesso si dà per scontato che le donne siano per forza dalla parte delle donne e invece hanno interiorizzato per prime determinati modelli. Quindi...
perché comunque se tu cresci in un paese dove esiste questo modello patriarcale, no? Dove al centro di tutto c'è sempre l'uomo, e anche alcune donne poi si adattano, no? a questo schema e quindi lo ripropongono e comunque diventano funzionali a chi è comunque al comando, no? Per cui ripropongono gli stessi atteggiamenti, non fanno rete con le altre donne e anzi le considerano delle avversarie. Però il vero problema che io scrivo anche nel libro è che in questi anni si è lavorato molto sulle bambine e sulle ragazze, cioè si è fatto molto lavoro per recuperare anche un'eredità delle donne che hanno fatto anche loro la storia, invece sembra che la storia l'abbiano fatta solo gli uomini, no? Quindi sono anni in cui si racconta che anche le donne hanno contribuito alla crescita del loro paese e hanno fatto anche cose importanti. E alle bambine si dice, guarda che puoi benissimo fare anche studi scientifici perché quelli sono adatti anche alle bambine, non sono solo ambiti maschili, cioè si spiega che si possono seguire passioni, sogni, che possono essere tutto quello che vogliono. I maschietti sono stati lasciati lì, così, cioè cresciuti secondo uno schema vecchio, perché si pensava e si è pensato che fosse necessario incominciare a lavorare sulle donne e uscire da quello schema che teneva le donne chiuse dentro casa. E i maschi invece, dando per scontato che erano dei privilegiati, cioè continuata la loro educazione senza immaginare che però le bambine stavano cambiando, le ragazze crescendo erano completamente diverse, poi anche le donne a un certo punto diventate grandi, dopo che avevano studiato, dopo che avevano anche trovato un loro percorso professionale, certo non ne potevi più dire adesso non sei autonoma di scegliere, adesso decido io per te, no, non mi puoi lasciare perché io sono il maschio forte, non posso essere lasciato dalla donna che è di mia proprietà. E quindi io dico che forse dovremmo fare un po' di più di educazione sentimentale e anche con i bambini, perché altrimenti si crea quel cortocircuito.
Sbilanciamento.
Perché per cui a un certo punto le ragazze prendono la loro strada e i ragazzi non le ritrovano più, o se le ritrovano diventa, i due modelli non coincidono più, e c'è questa idea di proprietà della donna, per cui se la donna ti lascia l'ammazzi perché il tuo onore e la tua mascolinità, la tua virilità viene messa in discussione. Cioè non è che viviamo tutti in grandi metropoli con grandi aperture mentali, ci sono tante situazioni dove comunque questo modello è ancora presente, e quindi se non si lavora anche sugli uomini sin da piccoli si rischia davvero poi di avere un'idea completamente diversa tra uomini e donne, quindi a un certo punto di finire in una situazione drammatica.
Perché Tiziana, sì. Faccio un passo verso gli Stati Uniti, su cui poi vorrei andare a finire. Parliamo di educazione dei bambini, no? Delle bambine e bambine. E sicuramente una cosa mi viene in mente è che sotto questo punto di vista qualcosa sta accadendo, perché anche, non so, la Disney, gli ultimi personaggi della Disney, le eroine sono femminili, quindi qualcosa davvero si sta muovendo dall'altra parte dell'Atlantico, se il maggior produttore di intrattenimento al mondo sposta un po' la lettura su chi è il personaggio, su chi è l'eroe, anzi su chi è l'eroina.
Beh, sono un po' tanti anni ormai che la Disney ha scelto di non fare più la principessa che sta lì ad aspettare il principe. No, cioè sono tutte lì che devono salvare i loro popoli, che sono molto impegnate, anzi se arriva il principe e le dice scusa vediamoci più tardi perché adesso c'è da fare, sì è così, no, abbiamo visto, sono tutte figure femminili che sono donne che sfidano, raccolgono tante sfide, ma sfidano dei nemici pericolosissimi e vincono in genere, no? E quindi non sono più alla ricerca del compagno della loro vita, ma hanno una missione da compiere, perché fa parte del discorso che facevo prima. Quindi le bambine guardano questi personaggi, si identificano e anche loro si sentono forti e si danno degli obiettivi che non sono quello di trovare il principe azzurro. Se quegli altri invece pensano ancora di essere i principi azzurri, non ritrovano più le principesse, però dietro l'angolo trovano le streghe cattive, e quindi loro le ammazzano le streghe cattive, perché cioè, la strega no? Cioè, quindi il discorso che facevo, cioè sulle bambine si sta lavorando tantissimo, ma anche il cinema lentamente anche lì però ha incominciato a proporre modelli di donne impegnate in battaglie, no? Battaglie ecologiche, donne comunque che sono magistrate, che sono scienziate. Pensate ai film americani, no? Il diritto di contare, no? In cui si racconta di come il primo lancio sulla Luna era sulla Luna, Apollo, no, sì, sì. Diritto di contare. Loro che avevano fatto i conti perché quel lancio potesse andare bene, no? Cioè lentamente si scoprono dietro agli astronauti e ai tecnici della NASA, si scopre che c'erano anche delle donne senza le quali probabilmente non si sarebbero potuti fare i conti giusti. Quindi, cioè, si recupera anche questo ruolo importante, no? Che hanno avuto le donne, quindi c'è una rivisitazione di tutti i fatti storici. Un po' anche da noi abbiamo iniziato a fare delle fiction con dei ruoli femminili un po' non solo di supporto ma anche centrali, no? Non solo di supporto a una figura maschile, però si può fare molto di più, io lo scrivo anche, si può fare molto di più anche in televisione, perché comunque chi fa informazione, chi fa televisione ha un potere enorme di condizionamento, dipende appunto dai contenuti che trasmette, dipende dai tipi di forme, dai programmi che propone. Quindi hai sicuramente la possibilità di dare una mano all'evoluzione, no? Del rapporto uomo-donna e di abbandonare quell'idea di mascolinità e di virilità un po' malata che non ci fa bene.
Allora, Silvia, Valeria, Andrea.
Silvia, io volevo portare una piccola esperienza in base a quello che stava dicendo adesso, che quando ho comprato, è uscito un libro per Repubblica che parlava delle figure di scienziate, nella quale c'era una rassegna in cui, adesso non ricordo il titolo, io l'avevo comprato per le mie due figlie, il primo a leggerlo a casa è stato mio figlio. E poi l'ha fatto da solo, io l'avevo chiesto alle mie figlie, ma perché non lo leggete? Perché poi, vabbè, ecco. E mio figlio l'ha preso e l'ha letto, vabbè, sono arrivato a quando parla dell'astronauta, poi sono arrivato quando parla della...
E gli piaceva.
E gli è piaciuto, sì, sì.
Quindi cresce dando per scontato che le donne, esatto, sappiano fare anche cose che non sono solo cucinare e stare in casa. Perché per esempio io sono rimasta molto colpita ieri su Facebook, proprio avevano pubblicato delle pagine di alcuni libri di testo in cui c'erano delle conversazioni, no, dentro casa, in cui c'era la bambina che dialogava con la mamma e diceva: mi vai a chiamare papà che la cena è pronta, ma papà sta lavorando, non ha ancora finito di guardare tutte le sue mail, lui, insomma, c'era questa scena come al solito che riproponeva lo schema mamma che cucina, papà che lavora, no? E forse non è più proprio solo così la tradizionale famiglia italiana, dove lavorano ormai tutti e due, e è auspicabile che tutte e due a turno o insieme, cioè, si risolvano anche le incombenze familiari e affrontino insieme le responsabilità di casa. Altrimenti non va proprio così, perché se avete visto quello che è successo durante la pandemia precedente, diciamo della primavera, con tutti a casa, i bambini e anche con lo smart working, abbiamo visto che il peso è stato soprattutto sulle spalle delle donne, perché non tutti gli uomini sono così disponibili a collaborare e a prendere in mano la situazione, no? Nella gestione della casa, del lavoro e dei figli. Quindi, insomma, è stata una bella sfida questa del Covid per le donne, e alcune anche, cioè, ce lo siamo dette, probabilmente hanno scelto anche di lasciare il lavoro, alcune lo hanno perso perché c'è una crisi che è pesante, ma alcune anche in prospettiva non hanno scelto di restare a casa proprio perché non riuscivano più a gestire niente. Quindi le donne sono state molto in prima linea negli ospedali perché sono impegnate in molti lavori di cura, no? Quindi negli ospedali, infermiere, dottoresse, eccetera, ricercatrici ce ne sono tantissime, ma anche dentro casa ne abbiamo viste tantissime e anche un po' affaticate.
Fotosimbolo appunto quello dell'infermiera stremata sulla tastiera e che sonnecchiava, diciamo, sulla scrivania, sì, per dire.
Quindi negli ospedali donne stremate, a casa donne stremate, con i bambini che correvano sotto le scrivanie di casa, sotto i tavoli della cucina di casa, mentre si cercava di fare conferenze su Zoom. E quindi questa è stata per vari mesi la situazione. Ora, cioè, speriamo di non ritrovarci nella stessa situazione, perché ho trovato molto importante che anche ieri si sottolineasse che questa montagna di soldi, che prima o poi, speriamo prima, piuttosto che poi, arriverà in Italia per far fronte alla grave crisi procurata dal Covid, tenga conto anche della presenza delle donne e faccia progetti che servano anche proprio a favorire la parità e la presenza delle donne. Siccome il digitale e l'ambiente sono due settori dove bisogna fare progetti, perché l'Europa ce lo chiede, ma sono anche due settori dove le donne sono poche e quindi bisogna stare molto attenti, perché il rischio è di fare ulteriori passi indietro se non si creano le condizioni perché anche le donne possano favorire di questa montagna di soldi che arriverà nel nostro paese, che consentirà di innovare il nostro paese, no? Ma sappiamo bene che, cioè, l'innovazione in genere è tecnologica, in quei settori lì le donne sono poche.
Vado, Claudio, sì. Mi volevo riallacciare a proposito della tecnologia, perché in qualche modo rientra anche nel cyberbullismo e nel revenge porn, quindi forse anche investire questi fondi per un'educazione al digitale più consapevole, perché quello che vedo è che se ne parla tanto, però a fatti diciamo si conclude poco. Non a caso magari ci sono le chat tra studenti dove magari vengono fuori contenuti poco probabili, anzi anche abbastanza spinti, bisogna anche dire, a volte, diciamo, si è arrivato proprio a livelli anche abbastanza estremi, diciamo, di quello che circolava, di qualsiasi tipo, non solo a sfondo sessuale, ma anche di estremismi di altro tipo, diciamo, di bullismo proprio anche per gli studenti che erano, diciamo, più in difficoltà.
Credo che manchi, lo sostiene molto bene Riccardo Iacona nell'intervista che gli ho fatto, credo che manchi una vera educazione sentimentale. Okay. No? E quindi si arriva a vedere la donna come un oggetto sul quale scatenare le proprie frustrazioni se appunto non ti guarda, se non è al tuo servizio, e quindi è importante che da subito, cioè, si insegni a rispettare l'altro e i propri compagni, le proprie compagne. Questo deve avvenire a scuola, dentro casa, dappertutto, cioè ci deve essere quella che appunto Riccardo chiama un'educazione sentimentale, che ci faccia uscire da YouPorn come unica palestra per misurarsi con l'altro sesso, no? E quindi è importante che, cioè, si riesca a trovare anche degli spazi per i sentimenti. Il rischio è che con la tecnologia, con il digitale, con i social, con tutto a disposizione così aperto, cioè si abbia anche un'idea falsata di quello che è il sesso, di quello che è la scoperta l'uno dell'altro, no? E tutto venga ridotto a merce da vendere.
Contenuti, perché adesso merce si digitale. Parla proprio di merce digitale, sì.
Certo.
Tiziana, la nostra ascoltatrice ti aveva anticipato in qualche minuto parlando appunto di educazione sentimentale. Lei chiede, si parla di perché quando si prova a fare educazione sentimentale si parla di teoria gender con tutta la narrazione equivoca del caso? A chi giova tutto questo?
Ma cosa intende per teoria? Si parla di teoria gender? Non so,
mi viene da interpretare che...
La domanda...
Sì, mi viene da interpretare che l'educazione sentimentale venga poi equivocata con non so cosa, venga quasi disconosciuta dal maschilismo, fare educazione sentimentale. La interpreto così, anch'io non ho capito benissimo, ma insomma...
Vale.
Forse
l'educazione sentimentale aiuti a capire che esiste qualcosa di diverso da quello che trovi navigando su internet, che spesso è qualcosa che non esiste nella realtà, no? Cioè, se i ragazzini si avvicinano al porno entrando in questi siti che sono aperti, no? Dove vedi cose che sono lì per stupire, appunto, ma non fanno parte della normalità. Un ragazzino di 13 anni che incomincia a vivere la sua identità sessuale attraverso queste cose rischia di stare male, cioè rischia di avere una visione distorta di quello che, certo, distorta su se stesso, che se fa dei confronti diventano dei confronti in cui lui si sente a disagio, cioè perché appunto non ha gli strumenti per ragionare e capire che quello che sta vedendo è qualcosa di artefatto comunque che serve per commercializzare un prodotto e quindi anche si pone poi nei confronti dell'altro sesso nel modo sbagliato, con una posizione quasi di dominio o di possesso, cioè si perdono di vista i sentimenti e in questo chi lo deve fare? Lo devono fare sicuramente i genitori, la scuola lo deve fare, cioè credo che sia un grande lavoro che...
Te come mamma come lo fai, Tiziana?
Ma sai, io c'ho un figlio grande ormai.
Come hai fatto più altro?
Allora, io con mio figlio ho sempre parlato molto, non sono stata una mamma presente 24 ore su 24, come potete immaginare, perché ho sempre lavorato, però non gli ho mai dato dei divieti senza motivarglieli e ho sempre cercato di ragionare con lui, cioè facendogli capire che alcune cose che gli dicevo erano dimostrabili, no? Cioè non ho mai detto non si fa questo punto, perché non si fa, cioè no, questo no. Cioè, pochi no, ma estremamente motivati. E questo in varie fasi anche della sua vita, no? Quando era piccolo o quando poi anche io ho scelto di mandarlo fuori casa molto presto, perché secondo me era importante per lui, per crescere, per maturare, per cui a 18 anni gli ho detto vai a fare l'università fuori, perché non rimanere chiuso dentro la famiglia, perché... mi dispiaceva, no? Perché comunque ti fa piacere avere il figlio in casa, però io ho pensato che fosse importante per lui acquisire una sua autonomia di vita, e che è quello che accade in genere in tutti gli altri paesi, no? Nessuno, al di là dell'aspetto economico, che spesso non te lo puoi permettere, però anche come mentalità noi tendiamo ad avere sempre i figli dentro casa, in famiglia, mentre altre culture più nordiche o anche in America, cioè a 18 anni i figli escono, vanno a studiare fuori, cioè vanno nei college, non rimangono, e comunque anche se non studiano è difficile che restino in casa con i genitori, no? Questo fa parte un po' della nostra cultura. Quindi io in ogni caso, ogni volta gli ho spiegato le ragioni della mia posizione su una certa, su un certo problema. E alcune volte ce l'ho fatta, altre volte no, però credo che lo scontro non aiuti a costruire un rapporto. Per cui ci vuole molta, molta pazienza, molta voglia di confrontarsi, non scontrarsi. Lui guardava, mi ricordo, no, questo non ve lo posso dire però, perché in realtà mi tocca parlare male di un canale della concorrenza Rai, ma non volevo proprio...
Guardava Bim Bum Bam, no, guardava Grande Fratello, no.
Cioè io mi ricordo che lui, quando tornavo, gli piaceva guardare un telegiornale che facevano alle 7 di sera.
Studio aperto.
Ecco.
L'ho detto io.
L'hai detto tu.
Dove però si raccontava, ma sto parlando anche di tanti anni fa, no? Era un telegiornale dove si facevano anche molti pettegoletti, i personaggi dello spettacolo, cioè si cercava di raccontare un mondo un po' irreale. E io allora non gli ho mai detto non lo devi guardare. Quando ero a casa mi mettevo lì, lo guardavo con lui e glielo smontavo mentre andavo in onda. E quindi io mi ricordo che un giorno sono tornata a casa e lui lo stava guardando, naturalmente, perché lui si divertiva a guardare anche quel telegiornale, no? Perché c'erano tutti i suoi, cioè c'erano insomma personaggi famosi, cantanti, cose. E però mi ricordo che mi ha guardato con l'aria furbetta e mi ha detto: hai visto che hanno detto una bugia? Però, cioè, quindi io lì a questo punto sono rimasta contenta, perché ho detto: bene, ha capito qual è il meccanismo, adesso si può guardare anche questo telegiornale, ha capito che quella non è la realtà e quindi va bene, oggi quindi va bene puoi guardare anche quel telegiornale. Però ci ho passato tanto tanto tempo per fargli capire che come doveva analizzare quello che vedeva.
Tiziana, come ha scritto anche Sergio, te lo posso dire anche di persona, anch'io ho avuto un trascorso a Studio Aperto dove Studio Aperto aveva imputato a me una notizia non vera su cui giocare, insomma, e poi vabbè, questa è un'altra storia. Tiziana, fra poco ti dobbiamo congedare perché poi ti aspetta la diretta su Rai News fra pochi minuti. Te l'ho un po' anticipata da qualche minuto ormai a questa parte. Ti mancano gli Stati Uniti in questo momento? Ti mancano gli Stati Uniti come donna, come giornalista? Come pensi che andrà a finire questa elezione presidenziale?
Allora, gli Stati Uniti sono un grande paese, mi manca non poterci andare con la frequenza con cui ci andavo prima, perché io ci ho abitato, poi a un certo punto sono rientrata in Italia, però ho sempre mantenuto un rapporto con New York, con le persone che vivono là e che sono degli amici, quindi mi manca questo poter andare in America. Però è anche vero che in questo momento New York, per esempio, è una città in ginocchio, con i suoi grattacieli vuoti, con tutta la gente che sta in smart working, molti se ne sono andati perché il costo della vita è altissimo e con il Covid non ti conviene stare in smart working a $4,000 al mese per un bilocale, scegli di andare a vivere in uno stato dove costa meno o te ne torni nel tuo stato dove appunto la vita è meno costosa. Sicuramente New York si riprenderà, ma in questo momento è una ghost town, no? Cioè una città quasi fantasma dove il Covid sta di nuovo picchiando duro e dove appunto la vita è molto complicata, soprattutto a Manhattan, dove c'era il fulcro, diciamo, della vita, quella degli uffici. Poi ci sono tutti i borough da Queens a Brooklyn, dove la gente vive, e probabilmente lì è diverso, ma l'immagine che abbiamo noi di Manhattan è sicuramente in questo momento una Manhattan in ginocchio. Dirti come andrà questa campagna presidenziale, questa elezione, è molto difficile, perché abbiamo due candidati che hanno uno stile completamente diverso, sono uno l'opposto dell'altro. E questa sera succederà una cosa incredibile, per esempio. Sì, oggi ci sarebbe stato dovuto essere il dibattito presidenziale, però siccome Trump ha avuto il Covid, l'idea era stata quella di farlo a distanza, lui non ha accettato, e quindi Biden aveva scelto a questo punto di fare una town hall, cioè un incontro pubblico con la gente che fa le domande. E Trump ha detto va bene, faccio anch'io la stessa cosa.
E la
ABC ha scelto di farlo alla stessa ora di Biden. Quindi gli americani si trovano davanti al grande dilemma di chi guardare, perché i due dibattiti andranno in onda alle 8 di sera, quindi le nostre 2 di notte, e saranno in contemporanea. È stato vissuto anche come un grande sgarbo questo, no? Da parte dell'ABC rispetto all'altra rete che è la NBC concorrente. Però succede questa sera, e sicuramente io credo sia abbastanza facile dire chi vince, perché questa sera intendo dire, perché Trump è un animale televisivo, cioè è uno che sa comunicare, ha fatto quel programma che ha avuto un grande successo, The Apprentice, cioè uno che non sarà un grande imprenditore, perché abbiamo visto che ha fatto un sacco di banche rotte, bancarotta e fallimenti, però la televisione la sa fare, quindi è molto probabile che stasera, cioè nel confronto, probabilmente lui avrà più ascolto, perché poi in America conta anche questo. Ogni volta che c'è un dibattito presidenziale o comunque durante la campagna elettorale, cioè tu raccogli fondi. Se vai bene, sei forte, cioè sei bravo, la tua campagna riceve donazioni, perché fare le campagne elettorali in America costa tantissimo, e quindi il successo anche di un candidato si vede in base anche a quanti soldi riceve dopo questi scontri televisivi, questi dibattiti televisivi. Ce ne sarà un altro il 22, e quindi sarà a ridosso quasi del voto, che è il 3. Però dire come va non lo so, perché Biden è avanti di 11 punti, ma molti stanno già votando da tempo per posta, e di solito dicono che chi vota per posta sono soprattutto i democratici, però poi bisognerà aprirli anche questi voti, e ci vorrà più tempo del solito, che tu devi aprire le schede, insomma devi fare questo spoglio delle schede. Trump ha già detto che non è sicuro che riconosca il risultato, perché lui ritiene che il voto per posta è a rischio anche di frodi, quindi non è una bella situazione, perché sono mesi che va avanti a dire questa cosa, e il rischio qual è? Che una volta che gli americani hanno votato, si chiudono le urne, ci sia una contestazione del voto, e si debba poi ricorrere, se non succedono anche disordini, questo è tutto da vedere, si dovrà ricorrere alla Corte Suprema. Ecco perché lui sta cercando in tutti i modi di eleggere questa donna, la Barrett, Amy Barrett, conservatrice, molto conservatrice, e che prenda il posto della Ruth Garland per Ruth Ginsburg. Perché appunto se lei riuscisse a essere eletta alla Corte Suprema, ci sarebbe una maggioranza di 6 moderati e 3 democratici a decidere i risultati del voto. Quindi capite che insomma è una situazione molto molto complicata questa volta. Credo non si sia mai avuta una situazione del genere, del resto non abbiamo mai avuto una pandemia come questa noi, no? Come generazione vivente. E quindi anche questa pandemia sta modificando moltissimo la campagna elettorale.
Andrea, Silvia, Valeria, io starei ore e ore a parlare con Tiziana, ma insomma dobbiamo liberarla, quindi ecco, se avete spunti per congedarla e salutarla.
Vai Andrea.
Comincio io? Beh, no, intanto la volevo ringraziare, perché veramente è stata una testimonianza di donna. Poi mi impegno a leggere il libro con più attenzione, magari come ha fatto Claudio, che la moglie, che lo ha letto insieme alla moglie, perché poi io mi sento fortunato da questo punto di vista, perché per adesso vivo in una situazione molto equilibrata con mia moglie, con la quale condividiamo molte cose.
Bisognerebbe sentire la moglie su questo punto di vista, no?
Questo è anche vero, però ma mi sento abbastanza tranquillo nel poterlo dire, visto il confronto continuo che abbiamo. E grazie veramente di essere stata con noi.
Grazie a voi.
Prego.
Vado in ordine.
Vai in ordine.
Ok, anche io volevo ringraziare Tiziana della compagnia e degli spunti presenti nel libro, perché appunto a volte basta veramente poco per far riflettere la cosa che ti sembra più banale, che tu dai magari più per scontata perché diciamo ci sei talmente dentro che non ci pensi, invece può essere uno spunto di riflessione per la vita di tutti i giorni. Quindi mi allenerò per essere donna nuova, come appunto la categoria,
diciamo, uomini nuovi.
E di uomini nuovi.
Bene, quindi già un bel risultato che ho ottenuto.
Vado, allora appunto sempre grazie come gli altri per il libro e anche appunto per aver messo in primo piano quest'idea di un'alleanza tra donne e uomini, perché appunto la parità e i diritti delle donne non sono solo un problema delle donne ma di tutta la società, e quindi c'è bisogno anche che si impegnino anche gli uomini, e penso che sia anche molto bello appunto aver mostrato dei modelli di uomini nuovi per chi invece è sempre esposto a modelli di una mascolinità egemonica e tossica in cui magari non tutti si ritrovano, quindi anche quello è un primo passo per cercare di cambiare le cose. Quindi mi è sembrato appunto un bello spunto per creare questa alleanza, ecco.
Bene,
io ringrazio i tanti che stasera ci hanno ascoltato, come prevedevamo, perché Tiziana è voluta bene da tantissimi. Ringrazio anche quelli che hanno commentato, hanno fatto domande, purtroppo non c'è stato spazio per leggere tutto. Noi, come ragazzi degli anni Ottanta, Tiziana, ti voglio fare un piccolo regalo facendoti vedere un video di una giovanissima giornalista alla conduzione del TG1. Grazie mille, ti aspettiamo nelle Marche. Buonanotte e grazie, 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 grazie.
Grazie a voi, sono curiosa di vedere questo video.
Buonanotte a tutti, ciao Tiziana. Mi raccomando, editore che hai letto gli uomini, è ora di giocare senza falli. In libreria, il prezzo non ve lo dico perché dovete comprarlo e basta. Ciao, buonanotte.
Ciao.
Buonasera. Crisi di governo avviata ormai a soluzione. Fanfani domani andrà al Quirinale da Pertini per sciogliere la riserva e per presentare la lista dei nuovi ministri. Questa sera c'è stato l'ultimo incontro tra Fanfani e i segretari della DC, del PSI, dei socialdemocratici e dei liberali. Il governo sarà quindi a quattro. I repubblicani infatti hanno deciso di non entrarvi a far parte. La loro direzione ha confermato le riserve già espresse, che riguardano soprattutto le intese conclusive sul programma rispetto alla prima bozza presentata dal presidente incaricato. La decisione repubblicana era stata comunicata dall'onorevole Biasini a Fanfani, che si è rammaricato ed ha manifestato l'auspicio che non si interrompano quei rapporti positivi, sempre intercorsi tra democristiani e repubblicani. Analogo auspicio ha espresso il segretario democristiano De Mita, incontrando quello repubblicano Spadolini. Intanto il Consiglio dei Ministri, riunitosi in serata, ha prorogato al 15 dicembre il termine ultimo per la presentazione delle domande di condono fiscale. Potrebbe esserci una schiarita tra domani o dopodomani nella vertenza dei bancari. I sindacati di categoria e le aziende di credito stanno infatti valutando se esistono le condizioni per riprendere la trattativa. Le difficoltà maggiori sono sull'orario di lavoro, sull'aumento dei salari e sui contratti integrativi aziendali. Intanto domani sono confermate le agitazioni e gli sportelli resteranno chiusi. Per l'autotassazione resta fissato il termine del primo giorno dopo la fine delle agitazioni nelle banche. Continuano le difficoltà per i collegamenti ferroviari dopo l'incidente di San Benedetto del Tronto. Alle 19 il traffico è ripreso su un solo binario, ma i treni viaggiano con ritardi che variano dalle 6 alle 8 ore.